ad alta voce. Marco Foschi legge Guanciale d'erba di Natsume Soseki. Bit Edizioni, Neri Pozza. 12ª puntata.
Un altro grosso fiore cade come un insanguinato fuoco fatuo. Ne cade un altro, con un piccolo tonfo. Cadono all'infinito. E se dipingessi una bella donna che fluttua sull'acqua in questo luogo, così pensando torno al posto di prima. Fumo una sigaretta e medito distrattamente. Mi riaffiora alla mente la frase che Onami, con movenze sinuose, mi ha detto ieri alla locanda. Il cuore mi trema come una zattera in balia di gigantesche onde. Mi ispiro a quel volto, lo immagino galleggiare sotto le camelie, lo cospargo di altre corolle. Vorrei dare la sensazione che le camelie cadano all'infinito e che la donna galleggi sull'acqua per l'eternità, ma sarà possibile con un semplice dipinto nel Laocoonte? Ma no, non mi importa niente del Laocoonte. Che sia o no contrario ai principi, a me interessa solo che il dipinto susciti quell'emozione. Ma non è facile esprimere l'eternità senza essersi allontanati dalla condizione umana. Anzitutto c'è il problema del viso. Supposto che io mi ispiri a quel viso, quell'espressione non è adatta. Una predominante sofferenza rovinerebbe tutto, ma un'esagerata, quieta impassibilità sarebbe ancora più stonata. E se mi ispirassi a un altro viso? A questo, a quello, mi domando, contandoli sulle dita, ma nessuno è adatto. Il viso di Onami sarebbe proprio il più consono, ma gli manca qualcosa. Riesco a intuirlo, ma non mi è ben chiaro in che cosa consista questa mancanza. Perciò non posso trasformarlo a mio piacimento con la fantasia. E se gli aggiungessi una sfumatura di gelosia, provocherebbe una sensazione d'ansietà troppo forte. E l'odio? No, è troppo intenso. L'ira rovinerebbe assolutamente l'armonia. L'amarezza? A parte quel sentimento poetico che si chiama languore di primavera, sarebbe troppo volgare. Dopo aver bene meditato, intuisco che cosa manca. Fra tanti sentimenti mi sono dimenticato la compassione. Sentimento sconosciuto agli dèi. Appartiene invece a quegli uomini che a essi sono più vicini. Nel viso di Onami non vi è la minima traccia di compassione. Ecco che cosa ne manca. Se d'impulso guizzasse per un attimo nel suo sguardo, il mio dipinto sarebbe perfetto. Ma non so quando potrò scorgerla in lei. L'espressione di quella donna è di solito improntata a un sorrisetto di scherno. La fronte è corrugata nel desiderio impellente di vincere. Così com'è, non mi pare assolutamente adatta. Sento un fruscio di passi. L'immagine della mia mente si dissolve in pochi istanti. È un uomo con una veste dalle maniche a tubo che, carico di fascine, cammina in mezzo ai bambù nani in direzione del tempio di Kankaishi. Deve essere sceso dalla vicina montagna. «Che bel tempo!» mi saluta togliendo l'asciugamano dalla testa. Si inchina e la falce che ha infilata nell'obi lungo tre shaku scintilla. È un uomo vigoroso, di circa 40 anni. Mi sembra d'averlo già visto. Parla con tono confidenziale, come se fossi un suo conoscente. Dipinge anche lei? Ho la cassetta dei colori aperta. Sì, sono venuto qui in riva a questo stagno per dipingere, ma è un luogo triste, non passa nessuno. Sì, siamo proprio in mezzo alle montagne. Che pioggia ha incontrato su quel passo, vero signore? Deve averle dato molto fastidio. Allora sei il conducente di cavalli. Sì, come vede sto raccogliendo la legna da portare in città. Kenbei depone il suo fardello e vi si siede sopra. Mi offre un portasigarette. È vecchio. Non si capisce se sia di carta o di pelle. Gli tendo i fiammiferi. È una bella fatica valicare tutti i giorni quel passo. Ma no, ci sono abituato. E poi non lo faccio tutti i giorni, ma solo una volta ogni tre o anche quattro. Anche una volta ogni quattro giorni sarebbe troppo per me. Diciamo ogni quattro giorni perché il cavallo mi fa pena, dice ridendo. Sorrido. Ma guarda, è più importante il cavallo di te. Non dico questo, ma cambiando argomento, questo stagno deve essere molto antico. Da quanti anni esiste? Fin dai vecchi tempi. Dai vecchi tempi? Vecchi quanto? Pare che ci sia da tempi molto, molto vecchi. Da tempi molto, molto vecchi. Capisco. Da tanto tempo, da quando la signorina di casa Shioda è annegata. Shioda? I proprietari di quelle terme? Sì, e la signorina sarebbe annegata, ma non è viva? No, non quella signorina. Una signorina di tanto tempo fa. Di tanto tempo fa, di quando? Ma una signorina di molti, molti anni fa. E perché è annegata? Dicono che era bella come la signorina di adesso. Allora un giorno è venuto un Boronji. Un Boronji sarebbe uno di quei monaci con un cesto in testa. Sì, uno di quei Boronji che suonano il flauto. Mentre il Boronji alloggiava in casa di Shioda, il sindaco del villaggio, la bella signorina si innamorava di lui. Sarà stato il suo karma. Fatto sta che piangeva perché voleva vivere con lui. Piangeva. Ma il sindaco non voleva sentire ragioni. Diceva che il Boronji non gli andava come genero. Alla fine gli ha detto di andare via. A chi? Al monaco? Sì. E allora la signorina ha rincorso fin qui il Boronji e da là, dove c'è quel pino là di fronte, si è buttata nello stagno. È successo poi un putiferio. La tradizione dice che aveva uno specchio. Per questo ancora adesso si chiama lo stagno dello specchio. Ah, sì. Allora qui è proprio avvenuto un suicidio vero. È stato un vero scandalo. Ma a quante generazioni fa risale questo episodio? Ah, molto, molto tempo fa. E poi, signore, che questo discorso resti tra noi. E dunque, in casa Shioda ci sono state tante generazioni di pazzi. Come? È proprio una maledizione. Tutti bisbigliano che anche la signorina di adesso si comporta in modo un po' strano da qualche tempo. Rido. Ma no, no. Mi sembra impossibile. Non ha avuto questa impressione? Anche la sua onorevole madre era un po' strana. Se ne sta in casa? No, è morta l'anno scorso. Rimango in silenzio, contemplando l'esile fumo che si leva dal mozzicone della sigaretta. Genbei si allontana con le fascine in spalla. Sono venuto per dipingere, ma se penso solo a fatti simili e ascolto questi discorsi, per quanti giorni trascorrano, non riuscirò a dipingere niente. Dal momento che mi sono preoccupato di portare la cassetta dei colori, mi sento in obbligo di abbozzare un dipinto. Per fortuna, il panorama che ho di fronte è perfetto così com'è. Lo ritrarrò un po', se non altro per scrupolo. Una roccia nerastra, alta più di un ojo, si erge dal fondo dello stagno. Sul suo lato destro, che sporge ad angolo sull'acqua profonda, crescono i soliti bambù nani, assiepati senza il minimo spazio. Lì sovrasta un enorme pino, che tre persone a braccia aperte stenterebbero a circondare, e protende obliquamente sulla superficie dell'acqua più della metà del suo tronco contorto, su cui si aggrappano tenere edere. Forse la donna con lo specchio nello scollo della veste si gettò da quella roccia. Mi appoggio al cavalletto e getto un ampio sguardo sul materiale da utilizzare per la scena che intendo dipingere. Il pino, i bambù nani striati, la roccia e l'acqua. Non so fino a che punto dipingere l'acqua. Se la roccia è alta uno jo, proietterà un'ombra equivalente. I bambù nani non sembrano arrestarsi sulla riva, si riflettono vividamente fino in fondo allo stagno, come se crescessero persino sott'acqua. Il pino svetta alto nel cielo e anche la sua ombra è molto lunga e sottile. Sarà difficile rappresentarli con quelle proporzioni sulla tela. Potrebbe essere interessante rinunciare a ritrarre la scena così com'è nella realtà e dipingerne solo le ombre. Dipingere l'acqua, le ombre riflesse e poi mostrarla alla gente dicendo: questo è un dipinto. Chissà come si meraviglierebbe. Ma stupire non basta. Perché abbia un senso, bisognerebbe che la gente riconoscesse con meraviglia: è vero, è un dipinto. Come devo fare? Medito, fissando la superficie dello stagno. È strano. Osservando solo le ombre, non riesco a ideare alcun dipinto. Provo a immaginare diversi modi di rappresentare quella scena e paragonarli all'originale. Distolgo gli occhi dalla superficie dell'acqua e volgo lo sguardo verso l'alto. Contemplo la roccia alta uno jo, poi il suo riflesso dalla punta estrema fino alla linea con cui si unisce al bordo dello stagno e da là ancora alla superficie dell'acqua. Il mio sguardo sale gradualmente, gustando tutti i minimi particolari, dalla ricchezza di sfumature dello stagno alle increspature dell'acqua. E quando finalmente giunge fino all'apice, all'aguzzo picco della roccia, lascio cadere sorpreso l'album e il pennello, come un rospo fissato da un serpente. Sullo sfondo del sole al tramonto, che penetra tra i verdi rami degli alberi, in mezzo all'oscurità di quel crepuscolo di primavera che tinge di nero la cima della roccia, si staglia un cupo volto di donna. Il volto che mi ha sorpreso all'ombra dei fiori, sorpreso come un fantasma, sorpreso con il kimono dalle fluenti maniche, sorpreso ai bagni. E il mio sguardo è inchiodato in mezzo a quel pallido viso di donna immobile. Lei si erge, per quanto le è possibile, con il suo esile corpo, ferma sull'alta roccia, senza muovere neppure un dito. Che momento! Istintivamente mi alzo in piedi, la donna si volge di scatto. Scorgo per un attimo qualcosa di rosso, forse un fiore di camelia infilato nell'obi. È già scesa dall'altra parte. Il sole al tramonto accarezza i rami degli alberi e tinge vagamente il tronco del pino. Il verde dei bambunani è ancora più cupo. Mi ha sorpreso di nuovo.
Foschi ha letto Guanciale d'erba di Natsume Soseki, a cura di Fabiana Carobolante, con Ornella Bellucci, Jacopo De Bertoldi, Filippo Travaglio e Chiara Valerio. Tutte le puntate su Rai Play Sound. Ad alta voce è un programma Rai Radio 3.